E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Di vitelli d'oro è pieno il web, è pieno il mondo e pure la storia. Ma se la tradizione ci ha insegnato qualcosa, allora dovremmo aver capito che i vitelli d'oro sono molto fragili e ben poco divini, che sono sempre riempiti non di realtà, ma di false aspettative e delle nostre insicurezze. E quando si rivelano per ciò che sono, cioè cumuli di macerie e fango, ci fanno molto molto male. Ecco, vedendo in questi giorni i casi di Malika Shali e Imen Jane, io non posso che osservare come l'idolatria, da Mosè a oggi, dai tempi biblici al web 4.0, non sia cambiata per nulla, e noi non siamo cambiati, siamo sempre i soliti stronzi. E così oggi vi do qualche spunto per sopravvivere agli idoli contemporanei che sono uguali a quelli di ieri. Ma come sempre, prima, sigla!
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie.
Ora, noi lo sappiamo perché l'abbiamo detto tante di quelle volte, da ormai averlo imparato a memoria. È molto male quando un oggetto, una storia, un qualcosa di fantasia diventa simbolo di idolatria. Ma tutto peggiora in modo incredibile quando è una persona a diventare idolo, simbolo di idolatria, vitello d'oro. Ora, dobbiamo capire che l'idolo è un particolare tipo di simbolo. Di simboli abbiamo parlato molto spesso in questa stagione, ne abbiamo parlato qualche giorno fa con il simbolo dell'inginocchiarsi, che ha scatenato un bellissimo dibattito di cui sono molto contento, ne abbiamo parlato quando abbiamo discusso di Jung nella monografica e tante altre volte. L'idolo è un particolare tipo di simbolo perché non solo, come ogni simbolo, fa sopravvivere nel tempo e nello spazio un significato, una storia, una narrazione, ma racchiude dentro di sé qualcosa di particolare, perché l'idolo, a differenza di altri simboli, racchiude quelli che potremmo definire anatemi ed esorcismi rispetto a tutto ciò che di inaccettabile troviamo dentro di noi. Cioè, noi riconosciamo di avere dei difetti, i nostri idoli non possono avere quei difetti, perché noi cerchiamo di vivere l'idolo come qualcosa che ci emancipa da quei difetti. Per esempio, perché il vitello d'oro è d'oro? Perché l'oro contraddice l'idea della caducità. Noi viviamo la tragedia di essere mortali, di essere fragili, di essere alla mercé del destino e di dover morire. L'oro è qualcosa che simboleggia da sempre l'eternità, la durevolezza, insomma, qualcosa che non può morire. Perché le statue degli dèi erano fatte di marmo? Perché il marmo contraddice la fragilità che invece riconosciamo in noi. Ed è tutto così. L'idolo è sempre qualcosa che esorcizza le nostre mancanze, le nostre insicurezze. Ecco, il problema è che le persone, quando diventano idoli, possono esorcizzare quelle insicurezze solo quando vengono idealizzate. Ma quando tu idealizzi una persona in qualsiasi contesto, poi la persona si svela. E cos'è la persona? Limitata, insicura e difettosa, proprio come quelli che hanno creato quell'idolo. Un oggetto può essere un idolo, per quanto sia ridicolo, perché l'oggetto è quella roba lì e non contraddirà l'idea e l'idealizzazione che ne abbiamo fatto. Ma la persona sì, è allora una cattiva idea. Ecco, l'idolatria, che è una cosa che, diciamo così, si sperava di aver combattuto in modo efficace nel corso della storia occidentale, ma invece no, va combattuta su due fronti oggigiorno. Da un lato c'è il pubblico, cioè il popolo che normalmente produce idoli e che deve resistere alla tentazione di idealizzare le persone, produrre idoli soprattutto quando legati a persone. E l'altro fronte è quello della persona che viene idolatrata, quindi il personaggio, il quale deve per forza evitare le maschere, deve evitare di diventare qualcosa che in realtà non è. E queste sono due cose molto difficili che cercherò di sviscerare quest'oggi insieme a voi. Prima di farlo però vorrei ringraziare il nostro sponsor di quest'oggi, che è NordVPN. NordVPN è partner di Daily Cogito da ormai qualche mese, con grande soddisfazione anche di voi utenti che spesso mi scrivete di quanto aver cominciato a usare questa piattaforma, questo servizio, sia molto utile per la vostra navigazione. E oggigiorno avere una VPN è fondamentale, e ce l'ho anch'io da più di 2 anni, esattamente NordVPN. Perché? Perché in realtà siamo sempre più preda di un mondo web che è insicuro, incerto, in cui i dati sono ormai una risorsa economica fondamentale, e come ogni risorsa economica viene anche arrubata, viene anche dilapidata, viene usata male. Una VPN è un tunnel crittografato che permette di proteggere i dati anche quando utilizziamo connessioni non protette, per esempio quando usi l'hotspot all'università, in giro per il mondo, e allora lì hai bisogno di protezione in più. E quindi NordVPN è un ottimo servizio in questo senso. E se utilizzerete il codice sconto che trovate sotto in descrizione o in chat se state seguendo la live, potrete accedere ancora per pochi giorni al 73% di sconto sui primi 2 anni, con 4 mesi gratuiti in più. Quindi non c'è veramente nessuna scusa per non aderire a NordVPN. E grazie allo sponsor per credere nel nostro progetto, e grazie a voi se inizierete a utilizzarlo. Non ve ne pentirete. Prima di tornare però al nostro discorso di oggi, vorrei anche invitarvi a fare una cosa importante: ad andare nel vostro comune e informarvi per il referendum eutanasia. Sì, signore e signori, perché finalmente ci sono dei movimenti culturali che dal basso cominciano a dire: caro Parlamento, hai presente quella cosa importante che è il fine vita, l'eutanasia? Una cosa che ha a che fare veramente con la solidarietà, con la sensibilità, con la politica, ma anche con quella cosa importante che è la laicità in uno Stato, una cosa abbastanza importante. Ecco, c'è un referendum, stiamo raccogliendo firme per un referendum. Ovviamente questa cosa è stata avviata dall'associazione Luca Coscioni, con cui io collaboro con grande entusiasmo, perché porta avanti battaglie in cui io credo veramente in modo fermo e importante. E se andrete nel vostro comune di residenza, cercate le informazioni sul referendum eutanasia e firmate, è fondamentale. È un passo di civiltà. Nei prossimi giorni ne parlerò molto spesso, e il 23 luglio qui in studio avremo finalmente Marco Cappato, che è, direi, la voce più importante in Italia a riguardo della problematica eutanasia, che non può più essere un problema ma deve diventare la soluzione per quelle persone che vivono situazioni drammatiche e che hanno bisogno di dire maggior libertà, perché la mia vita mi appartiene e voglio essere libero di gestirla come mi pare, soprattutto quando le cose magari non vanno come previsto. E quindi mi raccomando, informatevi, il link è in descrizione o in chat. Non state col culo fermo sulla sedia. Se pensate che questo paese abbia bisogno di una sveglia anche laica, ma non solo, anche scientifica, ma non solo, anche di coscienza, questo è il momento giusto. Fate come me e andate a firmare per il referendum eutanasia, e presto avrete altre informazioni. Ma adesso torniamo al Daily Cogito di quest'oggi. Partiamo dal caso di Malika. Malika è il caso in cui il pubblico produce un idolo e non avrebbe dovuto produrlo. Che cosa è successo? Beh, questa ragazza, che è una 23enne lesbica, ha fatto coming out con la sua famiglia ed è stata minacciata, ripudiata e cacciata di casa dalla madre, così, gentilmente e molto aperta mentalmente. Allora, cosa è accaduto? Questo è un caso che ha fatto grande scalpore nella comunità LGBT e anche nelle persone che si prendono a cuore questo tipo di problematiche, ed è stata avviata una raccolta fondi per fornirle assistenza al fine di trovare una casa, di vivere in autonomia, di trovare un lavoro e insomma di avere una vita normale, perché insomma se sei gay, lesbica e qualsiasi altra cosa al mondo dovresti poter vivere normalmente come tutti gli altri, al netto di genitori scemi. E allora è stata avviata la raccolta fondi, è stato un grande successo perché con il TamTam Social sono stati raccolti più di 100.000 euro, e questa è una ottima notizia, perché la solidarietà ha fatto il suo corso. È stata acclamata perché lei, dopo aver raggiunto questo traguardo, ha anche detto: io grazie a questi soldi aiuterò anche chi ha bisogno. E poi è crollato tutto perché Malika, spero di dirlo giusto il nome, si è comprata una Mercedes è anche un cane di razza, che se non sbaglio è un bulldog. E si è scatenata una gogna mediatica in cui io ho letto delle cose terrificanti. Sei una traditrice, vergognati, insulti, insomma di tutto, ok? Di tutto, e anche con una certa cattiveria dalle stesse persone che avevano aiutato la raccolta fondi. Ora, di fronte a questo fatto, bisogna mettere di fronte delle considerazioni preliminari. La prima considerazione che mi sento di fare è la seguente. È una 23enne che si trova dal nulla tanti soldi e probabilmente, per quanto io ho potuto informarmi, nessuna educazione finanziaria. Io conosco tante persone che di fronte a questo fatto potrebbero cadere preda della follia. E la sua non è una follia. Comprarsi una macchina e un cane e togliersi degli sfizi non è una follia. Ho visto persone fare cose ben peggiori una volta arrivate all'indipendenza finanziaria, che non significa trovare 50.000 euro sotto il materasso, ma io ho visto gente avere anche uno stipendio normale, ma senza avere capacità di capire cos'è il denaro, spendere tutti i soldi, magari di 1.500 euro di stipendio mensili, abitando da soli, dilapidati nei primi 16 giorni del mese. Cioè, ragazzi, la gente con i soldi fa roba fuori di testa, cioè proprio perde il controllo quando la gente si trova un po' di soldini. Quindi io capisco perché una 23enne di fronte a un evento del genere fa casino, perché significa fare casino, ma ricordiamoci che c'è un motivo per cui tante persone molto ricche finiscono in depressione e non sanno gestire i capitali. Perché gestire i soldi è una cosa complicata e se hai 23 anni e ti piombano dal cielo, magari rischi di fare danni. Lei non mi sembra che abbia fatto dei danni incredibili, ma questo è un altro discorso che poi vedremo. Seconda cosa, mi spiace, signore e signori che vi siete scatenati sui social contro questa traditrice, i soldi donati per migliorare la vita non danno potere su quella vita. Mi viene in mente quella scena di Batman, The Dark Knight Rises, quando c'è Bane che incontra il suo finanziatore, che è quello che vuole scalare la Wayne Enterprises, e quando lui gli dice, ma tu dovevi consegnarmi Gotham City, io ti ho pagato una piccola fortuna per... E Bane lo prende per il collo e gli dice, ma questo in che modo ti darebbe potere su di me? Ora, Malika non è Bane, ovviamente, però il senso è quella roba lì. Quando tu dai del denaro a qualcuno, soprattutto se è donato, quindi senza un obiettivo conclamato, senza un contratto, senza un accordo, tu devi prenderti anche il rischio del fatto che quel denaro potrebbe venire usato in modo contraddittorio rispetto alle tue idee, i tuoi obiettivi, e tu non hai nessun potere di decisione sulla vita di una persona a cui doni del denaro. E per fortuna è così, ragazzi, perché alla base dell'idea che dandoti denaro io posseggo la tua vita c'è tipo l'usura. Non è esattamente culturalmente un bel messaggio. In terzo luogo, lei, dopo questa gogna social, si è scusata dicendo volevo solo togliermi uno sfizio. Ora, ecco, qui lo vorrei dire. Ragazzi, una Mercedes, che magari è una Mercedes usata, io non so che tipo di Mercedes abbia, però la Mercedes non è mica più la macchina dei ricchi. È che noi attribuiamo ancora quel marchio ai ricconi. Ma può tranquillamente aver preso una Mercedes da 15.000 euro, magari usata, che costa meno della mia macchina, che non è certo una macchina super fancy, e vabbè, il bulldog, il cane, cioè magari è una sua passione. A me sembra che lo scatenarsi della gogna sia stato molto molto più inspiegabile rispetto alla misura della sua colpa, che poi non è una colpa. Ma fatte queste doverose premesse, la vera questione è un'altra. Ed è la seguente. Malika è vittima di idolatria. Voglio instaurare il nuovo genere di vittimismo, visto che va tanto per la maggiore. Sei vittima di idolatria. È una cosa di cui tutti vorremmo essere vittime. In realtà no, come vedremo. Però è una cosa che magari noi non consideriamo come valente di vittimismo. In realtà Malika qui è stata veramente vittima di un meccanismo messo in atto dalla gente che l'ha sostenuta. E questo epilogo amaro, brutto, violento è la diretta conseguenza. Ora, l'aiuto finanziario che le è stato dato non era volto, come dichiarato, a concederle serenità. È evidente che non è così, perché altrimenti al massimo la gente avrebbe detto, beh, ma Malika, ma dai, ma la Mercedes, ma comprati una Prius, che costava di più magari, peraltro. Ma Malika, ma il Bulldog, ma comprati un bastardino. Se l'intento della donazione fosse stata darle una vita più serena, le persone avrebbero accettato, magari storcendo un po' il naso, l'idea che lei potesse togliersi qualche sfizio. E invece no. Invece la gente è esplosa con tutta la cattiveria di cui la gente è capace. Perché? Perché dietro al finanziamento non c'era l'idea di vivi meglio, c'era l'idea del vitello d'oro. Cioè, io ti finanzio perché voglio che tu diventi il contrario di quello che io vedo in me stesso. Che è esattamente la storia del vitello d'oro, la storia di ogni idolatria. Il vitello d'oro, infatti, viene idolatrato non per le sue capacità, per i suoi talenti, non per queste cose. Viene idolatrato per le mancanze degli adepti. Ed è questo che viene imputato agli idolatri, agli adepti di tutti i falsi dei. Tu crei un dio, come tutti gli dei, tutti creiamo dio e guarda caso gli dei sono il riflesso delle nostre cose migliori, quasi sempre. Nel politeismo era un po' diverso, anche delle cose peggiori, però è un po' complicato il discorso. Il vitello d'oro invece riesce a mostrare tutto ciò che di meglio c'è in noi, esorcizzando ciò che vediamo di peggio. Quindi è la mancanza del pubblico, sono le insicurezze del pubblico che creano l'idolatria a Malika. E poi, ovviamente, quell'idolatria cade e fa male a tutti. I 100.000 euro e più non erano un dono. È questo che voglio farvi capire. Non erano un dono, non erano un regalo spassionato. Erano una transazione. Noi paghiamo e tu devi essere perfetta in base a ciò che su di te noi proiettiamo. Eccolo il contratto non firmato. Ed è l'idolatria che parte dal pubblico e arriva alla persona che magari sprovveduta non si accorge del meccanismo e che appena contraddice quel patto mai espresso, patto moralista e morale, finisce per cadere dall'Olimpo. E questo è un caso, ed è il caso appunto del pubblico che crea l'idolo. Però poi c'è l'altro caso di cui voglio parlarvi, visto che in questi giorni è di nuovo alla ribalta social, il caso di Imen Jane. Imen Jane rappresenta invece il caso del personaggio, della persona che crea una maschera per accalappiare l'idolatria. Anche questo è un meccanismo molto perverso. Ora, chi è Imen Jane? Imen Jane è una 25enne che nel corso degli ultimi anni si è costruita un seguito social molto forte, parlando di economia, grazie soprattutto alle sue grandi doti retoriche. È brava a parlare, è brava a esprimersi, è carismatica, e questa cosa le ha permesso di creare una community molto attiva intorno ai temi dell'economia. Ha fondato Will, ha avuto dei finanziatori, ha avviato progetti, ha partecipato a convegni, ha collaborato con CEO di grandissime aziende, dirigenti di altissimo livello, politici, e ha avuto un momento di grandissima esplosione social. Si è creata una credibilità e una figura di rilievo sulla base di alcune informazioni, alcuni criteri. E poi è venuto fuori che la sua laurea, quella in economia, in realtà non c'era, non esisteva nessuna laurea. E lì è successo un disastro, perché voglio dire, raramente ho visto lo scatenarsi di una shitstorm di questi livelli, in quanto Imen Jane aveva mentito o, nella migliore delle ipotesi, aveva lasciato sotto silenzio alcune informazioni sul suo percorso di studio, il suo background, lasciando che la gente credesse ciò che secondo lei la gente doveva credere di lei al fine di essere idolatrata. E adesso andiamo a studiare bene questa cosa qua, che è importante. Quello di Imen Jane, se ci pensate bene, è il caso di Malika a rovescio. È lei, è Imen Jane, che ha cercato di proiettare sul pubblico un'immagine che non corrispondeva alla realtà. Io sono una cosa e lo mostro perché il pubblico ha bisogno di questo, idolatria. E poi cosa succede? Che la realtà fa lo sgambetto, perché l'idolo non esiste, la divinità non c'è, la realtà sì. E per quanto ci raccontiamo delle belle storielle, per quanto le storielle funzionino, prima o poi, tac, come si suol dire, il diavolo fa le pentole e non i coperchi. Mi verrebbe da dire che il diavolo fa i profili social, ma non le lauree a questo punto. Però, al netto di queste battute, in questi giorni Imen Jane è di nuovo nella bufera, a causa delle critiche che sui social lei ha mosso insieme a una sua collega e collaboratrice ad una commessa di un locale che a quanto pare non sapeva, non conosceva la storia del locale dove lavorava, e quindi è stata letteralmente perculata questa commessa, che secondo Imen Jane e la sua collaboratrice avrebbe dovuto studiare di più per mostrarsi all'altezza di quel lavoro, e anche qua si è scatenato un macello social, ovviamente riportando in auge quello che è ormai diventato un meme, la laurea di Imen Jane, che non esiste, e quindi ci sono state persone che hanno detto addirittura, magari la commessa sta lavorando, non ha il tempo di studiare la storia del locale perché lavora per pagarsi la laurea. Quindi insomma... è un'uscita un po' decisamente molto infelice. Però mi interessa molto, al netto di quello che sta succedendo, il fatto che Imen Jane rappresenta il meccanismo dell'idolatria visto dal lato di chi idolo vuole diventare. E questo è molto interessante perché è un meccanismo molto più ampio rispetto a quello che possiamo pensare. Certo, non tutti quelli che vogliono diventare idoli mentono, millantano, ci mancherebbe, non sto dicendo questo, però il meccanismo è molto molto diffuso, perché si tratta di proiettare non ciò che si è, non ciò che sono, ma ciò che secondo me il pubblico vuole che io sia. E cos'è che il pubblico secondo me vuole che io sia? Di nuovo, la mancanza delle debolezze, la mancanza delle incertezze. Imen Jane capisce perfettamente il discorso del vitello d'oro e costruisce una sua immagine come se lei volesse diventare il vitello d'oro. E quindi sa che non può proiettare i difetti che le persone normalmente vedono in se stesse, perché la gente non vuole avere idoli o comunque persone che ammirano che continuamente ricordano loro quanto siamo difettosi, quanto siamo insicuri. È questa la radice dell'idolatria. E questo funziona dalla parte del pubblico e dalla parte del personaggio, in questo caso Imen Jane. È un meccanismo di menzogna che è largamente diffuso e socialmente accettato, perché noi accettiamo tranquillamente questo tipo di meccanismo. Meccanismo che poi ogni tanto la fa fuori dal vaso e allora fa incazzare la gente, però è un meccanismo di menzogna su cui l'idolo si basa, ma che non è sostenibile se sei in carne ed ossa. Che cos'è in effetti quello che ha fatto Imen Jane? Secondo me, in parte, il tentativo di accalappiare questo tipo di idolatria, dall'altro lato è anche il frutto della sindrome dell'impostore. Questa ragazza, io credo si sia trovata in un momento di grande fama, basata su informazioni di tipo economico, magari senza neanche progettarlo o volerlo, è esplosa, e da quel momento ha detto, cazzo, ma io non posso dire che non sono laureata, ma ci mancherebbe, no? E quindi l'ha tenuto sotto traccia. Poi credo che anche in alcune dichiarazioni lei abbia fatto capire che era laureata, però questo, vabbè, è un altro discorso. Il punto è che l'idolatria, così come per il pubblico, il tentativo di creare un idolo che esorcizza i miei difetti, dal lato di colui o colei che vuole essere idolatrato o idolatrata, è il tentativo di espungere da sé tutte quelle insicurezze che però fanno parte della vita, in questo caso la sindrome dell'impostore. Oddio, non posso mostrarmi come non all'altezza di quelle aspettative. E questo è un punto molto molto interessante. Ora, tu vuoi che la gente ti idealizzi e si leghi a te in base a una menzogna, ma quando la tua realtà, cioè quello che sei effettivamente, emerge, succede un casino. È per questo che l'idolo può funzionare quando è un oggetto, quando è qualcosa di inerte, quando non può mostrare nulla oltre a quello che è. Ma se sei una cosa in carne ed ossa che si comporta, che ha un carattere, desideri, paure, angosce, obiettivi, difetti, allora evita di farti idolatrare, perché prima o poi la tua realtà, quello che sei, contraddirà l'immagine di idolatria che hai costruito. Perché noi lo sappiamo quando abbiamo a che fare con le amicizie. Tu non vuoi essere l'idealizzazione di qualcuno. Quando hai a che fare con, non so, inizi a frequentarti con una persona, non vuoi essere idealizzato, idealizzata. Perché? Perché in realtà vuoi essere visto per quello che sei, col tuo carattere, i tuoi difetti. Questo significa creare una relazione. Ecco, allora però, che quando entriamo in un ambito di opinione pubblica, di politica, di influencing e queste cose qua, tu diventi l'idealizzazione e l'abbracci, ma al tempo stesso sei anche la paura che quell'idealizzazione venga svelata. E lì vivi male. Lì vivi male perché c'è una spada di Damocle, perché prima o poi la verità viene fuori, è inevitabile. Ora, sembra scontato dirlo, mi rendo conto, sembra scontato che io lo dica, ma Malika non sa gestire un capitale sceso dal cielo, come non lo saprebbe fare il 90% di coloro che le hanno donato quel capitale. Questa cosa è scontata, ma in realtà non ce la ripetiamo mai abbastanza. Ciò che costituisce l'idolo è il tentativo di fuggire da un mio difetto. Io idolatro qualcuno perché quel qualcuno non mi ricorda i miei difetti. Ma quel qualcuno, nella quasi totalità dei casi, ha esattamente gli stessi difetti, ed è proprio quel difetto che mi ha fatto creare l'idolo a costituirlo. Malika mostra la sua debolezza nell'utilizzare questi 100.000 euro in modo che contraddice gli obiettivi di chi ha donato, ma chi ha donato, allo stesso modo, non saprebbe gestire quella cifra. E questa è la cosa ironica, grottesca, divertente, ed è il motivo per cui la gente si scatena. Il tradimento non è quello dei valori, il fatto che sia lesbica, che sia stata diseredata, che sia giovane, che sia una donna, peraltro anche di origini straniere, quindi legata al tema dell'immigrazione, il fatto che sia tutte queste cose qua, ok? Il tradimento non è quello dei valori, il tradimento è quello del tacito patto che ha spinto le persone a donare. Io ti ho pagata per farmi raccontare una menzogna e tu mi hai ricordato la realtà. E questa cosa io non l'accetto, caro vitello d'oro. Io ti ho messo lì per un motivo, che è quello di farmi sentire un po' meglio con me stesso, e tu mi hai ricordato che in realtà siamo tutti delle merde, che moriremo e che abbiamo difetti e che siamo limitati. E quindi, idolo, a che mi servi? Iman Jane ha risposto allo stesso impulso del pubblico costruendo un'immagine all'altezza della menzogna non che lei ha raccontato, ma che il pubblico si aspettava. Nessuno che abbia cominciato a seguire Iman Jane si poteva aspettare che lei non fosse laureata. Male! Male, perché significa che ci dimentichiamo che la persona e le idee che esprime sono due cose diverse. E cos'è che rappresentava Iman Jane? Una 25enne, geniale e rampante, che rivoluziona e fa sognare. Eccola la menzogna della genialità, la menzogna del rampollo rampante, la menzogna di Will Hunting e via dicendo. E quando ci accorgiamo di quello che tutti già sanno, cioè che idolo uguale menzogna, l'idolatria diventa puro odio. Odio. L'odio riversato, magmatico, impensabile, che soltanto chi ha sentito tradire il proprio idolo, si è sentito tradire dal proprio idolo, può effettivamente riversare. Questo è il meccanismo. Ora, credo che noi abbiamo bisogno di superare questo vicolo cieco in cui ci troviamo da millenni e siamo intrappolati e non sappiamo come uscirne. E i difetti che noi mostriamo oggi nell'epoca del web 5.0 sono gli stessi dell'epoca di Mosè. Cioè, per me, leggere attualmente il mito del vitello d'oro della Bibbia significa vedere quello che sta succedendo sul web. E credo che sia abbastanza interessante. Noi creiamo continuamente storie che sappiamo essere fittizie e ci scommettiamo tutto il nostro amor proprio, la nostra autostima, la nostra capacità di vivere serenamente. Investiamo queste energie emotive in una cosa che non può gestire quelle energie emotive, perché non esiste. Non esisteva la Malika che avrebbe usato tutti questi soldi per salvare le persone del mondo. Non esisteva la Iman Jane rampante, geniale, priva di difetti. E milioni di persone hanno investito emotivamente e anche economicamente su questa idea fittizia. Ragazzi, la colpa è condivisa. È meno colpa di Malika che colpa di Iman Jane, perché, come ho detto, Iman Jane ha costruito in parte consciamente quell'immagine. Ma il pubblico, oh, caro pubblico, ti sei scavato la fossa. Ed è bellissimo vedere il modo in cui si scava la fossa. E quando crolla l'idolo, il pubblico, chi ha investito, chi ha proiettato, chi ha creato, cade in un'infelicità incalcolabile, da cui non si ripiglia più. E questo ci trasforma in cose più brutte di quelle che potevamo diventare, perché ci imbruttiamo al ritmo dell'imbruttimento del nostro idolo. Ma veramente vogliamo una vita del genere? Boh, a me non pare particolarmente bello. Io credo che per uscire, dicevo, da questo vicolo cieco, abbiamo bisogno, da un lato, di influencer all'altezza, personalità pubbliche all'altezza. Quando abbiamo parlato dell'infallibilismo, abbiamo bisogno di personalità che rifuggano l'idolatria da principio, che non cadano nella trappola del pubblico, che vuole formarli a immagine e somiglianza dei propri difetti per esorcizzarli. Ma ci mancherebbe anche quella. Abbiamo bisogno di gente che non si arrende a questo meccanismo. Io ci provo da sempre, nel senso, io ci provo dicendovi che sono quel che mostro, cioè nel senso non sono, sono il mostro che mostro, cioè nel senso non costruisco personaggi o roba del genere, che mi sbaglio spessissimo e so molto poco del mondo, e se qualcuno decide di seguirmi è soltanto perché si diverte, ne trae qualche vantaggio, ma non sia mai che qualcuno usi Rick Dufer per esorcizzarsi dei propri difetti. Ho più difetti di tutti di voi messi insieme. Io ci ho fatto pace, ok, con i miei difetti, e basta. Però nessuno si sogni di pensare che io possa essere... No, assolutamente. E non è il motivo per cui dovete seguirmi. Se mi seguite, perché ogni tanto riesco, in mezzo al marasma di parole inesauste che getto fuori dalla bocca ogni giorno, a darvi due spunti per sperimentare cose diverse nella vostra vita. Ma basta, vi prego, non fatelo. Detesto ogni volta in cui ricevo un commento di gente che mi fa: mi hai cambiato la vita. Non voglio cambiarti la vita, non voglio. E soprattutto ricordi che hai visto un video di YouTube, non hai visto il Dalai Lama, che non so neanche se possa cambiare la vita a qualcuno. Non è che sei stato illuminato sulla via di Damasco. Cerca di dare la prospettiva, cerca di dare la prospettiva. E quindi io uso questo spazio che ho per vivere un po' meglio, per fare quello che mi piace, e so che quando non funzionerò più, io cambierò mestiere, farò qualcos'altro, ma basta, lo faccio finché mi diverte, finché mi spinge, finché mi incuriosisce. E quindi, da un lato, credo che abbiamo bisogno di un po' di più di semplicità dalla parte di chi rischia di essere idolatrato, venerato e diventare un vitello d'oro. Non fatemici diventare. Dall'altra parte dobbiamo avere un pubblico che sia fatto di utenti che non bramano di farsi ingannare. Perché l'idolatria che vediamo inesausta e continuamente nutrita ogni giorno in televisione, sul web, su YouTube, su Twitch, dappertutto, è quella di utenti che vogliono, desiderano farsi ingannare, perché l'unico modo per fare pace con i propri demoni è farsi ingannare. E scusatemi, ma è un modo molto triste per fare pace con i propri demoni, veramente triste. E oltretutto, spiace, non funziona, bad news. E quindi utenti che basano la loro simpatia e il fatto che seguono qualcuno sulle idee e non sulle idealizzazioni, ancora meglio, ma questo forse è volere un po' troppo, sulle idee che servono, al netto che uno sia in accordo o in disaccordo, ma non sulle idealizzazioni che sono la radice del confirmation bias. Faccio anche due esempi, che sono quelli che ho fatto. Le cose buone fatte e dette da Imen Jane, prima del patatrack e della distruzione dell'idolo, lo sono al netto delle menzogne che lei ha costruito. E noi dobbiamo renderci conto. E invece ci sono persone che hanno seguito Imen Jane perché era lei, perché... E poi quando sono stati traditi... No, Imen, no. È tutto, tutto inutile. Ma non è vero. Anche lei ha detto e scritto delle cose utili. Ma cerchiamo di guardare quello. Perché altrimenti l'idiosincrasia, il rifiuto definitivo di chi ho idolatrato, è la stessa moneta di quella che mi ha portato a innamorarmi dell'idealizzazione. Ragazzi, questa roba è malata. E l'altro esempio è Malika. L'aiuto a Malika è un gesto nobile, positivo, anche se lei usa male quei soldi. Ma che cazzo te ne frega del modo con cui vengono usati i tuoi 2 euro, 5 euro, che come comunità diventano 100.000, ma tu l'avrai fatto perché sentivi di appoggiare una persona, ma poi è responsabilità sua usare quei soldi come gli pare e pagherà le conseguenze di quei soldi, ma la conseguenza non può essere quella di essere stata idealizzata, di diventare un cluster di valori più o meno sconnessi che una volta traditi fanno diventare Malika il diavolo. Ragazzi, diamoci una cazzo di calmata, perché al tempo di Mosè lui scende dalla montagna e vede un vitello d'oro. Cazzo, se scende oggi vede 10.000 vitelli d'oro, che però non sono neanche più d'oro, sono di stagno, roba proprio ancora più fragile. È un po' triste come fine per un'umanità che dovrebbe essersi emancipata dagli idoli, no? Ecco, io credo che sia giunto il momento di dirlo chiaramente, e io lo dico alla mia community perché perché voglio sperare che la mia community sia ricettiva nei confronti di strumenti intellettuali utili per migliorare queste cose. Smettiamo di costruire idoli al fine di sentirci moralmente superiori, al fine di ripulirci la coscienza o di dimenticarci che siamo imperfetti stronzi che si barcamenano per far quadrare i conti di un'esistenza bizzarra. Nessun idolo ci salverà da questo. Né Imen Jane, né Malika, né i Vitelli d'Oro, né Rick Dufer. La nostra esistenza è bizzarra e noi dobbiamo farci i conti con i migliori strumenti che abbiamo a disposizione. L'idolo è un cattivo strumento che moltiplica il disordine. Ecco, mi sentivo di dire questo e spero, di nuovo, nella limitatezza delle mie opinioni e del mio eloquio, di averlo espresso bene e di aver magari dato qualche strumento a tutti voi per migliorare la vostra cognizione di questi problemi. Io vi ringrazio, condividete e noi ci rivediamo presto e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.